L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Parte bene per l'Inter questo turno di Champions League, meno bene per il Milan, soprattutto dal punto di vista del risultato, ma sapevamo che sarebbe stata una gara sicuramente molto complicata. Leverkusen lo è stata, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo si è visto sicuramente qualcosa in più da parte del Milan, ma alla fine Boniface trova il gol che decide il match. In questa nuova Champions tre punti sono veramente importanti, tant'è che il Milan deve assolutamente invertire la rotta di punti per quanto riguarda il maxi girone di Champions. Per l'Inter invece una vittoria importantissima contro un avversario sicuramente ampiamente alla portata. Gli altri risultati raccontano di un grande dislivello in questa nuova Champions, che sicuramente farà fare delle riflessioni che continueremo a fare anche per quanto riguarda le indagini in corso sulla infiltrazione della criminalità nel tifo organizzato delle curve di Milan e Inter, che tiene banco e terrà banco sicuramente nei prossimi mesi, anche perché comunque un'indagine lunga che bisognerà approfondire con tutto quello che poi ne verrà fuori. Turno di Champions League che vedrà impegnate le italiane anche nel turno odierno, per cui sarà importante andare ad analizzare anche un po' quelle che saranno le scelte dei due tecnici, con la Juventus intanto che andrà a far visita all'Ipsia, sfida molto delicata per i bianconeri vista anche la portata della rivale. Battuto il PSV si cerca assolutamente una vittoria, il bis sul campo dell'Ipsia molto complicato, anche un pareggio potrebbe andare bene, ma dalle parole di Motta si capisce che la Juventus non vuole darsi i limiti, così come non vuole darsi limiti l'Atalanta, che dopo aver pareggiato con il Liverpool cerca la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, ore 18:45. Poi ci sarà il Bologna che scenderà in campo sul campo del Liverpool, un campo assolutamente proibitivo, ma incrociamo le dita e facciamo tutti il tifo per le italiane. Poi sarà la volta dell'Europa League e della Conference che apre i battenti. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, raggiunto già da Andrea Maiocca. Andiamo subito dal direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Allora direttore, io partirei dal campo, dalle partite, da quello che si è visto ieri, e partirei dal Milan. Scivola, la sconfitta per 1-0 sicuramente complica il cammino in Champions League, però segnali di ripresa si sono visti anche in Champions, soprattutto nel secondo tempo su un campo di una rivale molto molto complicata. L'Atalanta l'ha battuta ed è stata l'unica a batterla l'anno scorso nella gara più importante, però il Leverkusen ha dimostrato di essere squadra molto organizzata, al cospetto di un Milan in ripresa, possiamo dire, soprattutto per il secondo tempo.
Ma sì, soprattutto per il secondo tempo. Sai, purtroppo il guaio è che in partite di questo livello, se tu concedi un tempo ad un avversario così tosto, così competitivo e così forte, qual è il Bayer Leverkusen, campione di Germania e vincitore anche dell'ultima Coppa di Germania, nonché, come hai ricordato tu, sconfitto nella finale di Europa League dall'Atalanta, poi dopo è difficile recuperare. E tant'è vero che nel secondo tempo abbiamo visto un Milan completamente diverso rispetto a quello timido, timoroso, impacciato che abbiamo seguito nella prima frazione del gol. Ci sono state Theo Hernandez ha colpito la traversa, Morata ha cambiato la musica in attacco con il suo ingresso in campo nella ripresa. C'è stato anche un vistoso errore arbitrale,
beh sì,
perché il rigore era netto e non è stato concesso, e sono state legittime le proteste dei rossoneri a fine partita. Però rimane da un lato la soddisfazione per il secondo tempo dal punto di vista anche della qualità del gioco, dall'altro però il rammarico, perché il Milan avrebbe meritato il pareggio quantomeno, ma sappiamo benissimo che non esiste questo tipo di possibilità se tu concedi una frazione di gioco ad un avversario di questo calibro. Adesso il Milan è ovviamente chiamato nel prossimo turno del girone unico della Champions League a vincere, perché la situazione in classifica, due partite, zero punti, comincia a diventare preoccupante.
Sì, quindi è chiaro, va bene vedere un progresso sul gioco. Ecco, probabilmente l'unico rammarico può essere quello di aver fatto subentrare Morata e di non essere partiti dall'inizio con un giocatore che comunque ha uno spessore internazionale che può tornare sempre utile, direttore.
Le sue 28 reti in Champions League sono lì a ricordarcelo. Stiamo parlando del capitano dei campioni d'Europa della Spagna. Purtroppo era acciaccato, come ben sappiamo, era uscito acciaccato dal confronto con il Lecce, quindi evidentemente forse che ha ritenuto comprensibile e giusto risparmiargli il primo tempo. Però adesso il Milan tiene conto di questo Morata in queste condizioni, e nel prossimo appuntamento europeo sarà chiamato ovviamente a cercare una vittoria.
L'Inter la vittoria l'ha trovata, certo, contro una rivale che si è dimostrata, diciamo, forse non da Champions, tanti errori difensivi, però approfittati perfettamente dall'Inter, che è riuscita dopo un primo tempo in cui ha chiuso in vantaggio ma con qualche difficoltà difensiva che deve comunque sistemare, il secondo tempo super prestazione, mi verrebbe da dire, di Taremi, che ha recuperato tanti palloni, è stato assist man, è stato giocatore proprio determinante per l'attacco dell'Inter, magari si conquisterà più spazio anche in campionato. A questo punto torna al gol in Champions, anche in Champions, Lautaro, e quel 4-0 però è un risultato che al netto della rivale è un risultato incoraggiante dal punto di vista della classifica.
Ma sai, intanto è molto significativo il rendimento di Taremi, conferma la bontà della scelta dell'Inter quando decise di andare sul centravanti per integrare il reparto offensivo dei campioni d'Italia. Mi è piaciuto molto anche il gesto di Lautaro, che ha voluto cedere al compagno di squadra la possibilità di realizzare una rete molto importante per lui, così come lo stesso Lautaro Martinez. Ma quando ne parlavamo durante le scorse occasioni in cui ci siamo sentiti, delle critiche che venivano mosse a Lautaro Martinez perché era ancora secco di gol, ma nell'arco di una stagione di un grande cannoniere, qual è stato l'ultimo capocannoniere dell'ultimo campionato, campione del mondo, campione della Coppa America, due anni fantastici quelli vissuti da Lautaro Martinez, si può stare che un attaccante di questa levatura accusi un periodo di scarsa prolificità, poi dopodiché ricomincia a segnare in campionato e anche in Champions League e si conferma la sua statura di uno dei migliori attaccanti mondiali.
Questo l'esordio Champions, cioè l'esordio, la seconda gara Champions per quanto riguarda le milanesi, che hanno vissuto un fine settimana non facilissimo, giorni non facilissimi, passeranno giorni comunque non facilissimi, perché c'è questa inchiesta in corso sulla quale ti chiedo insomma il tuo parere, al netto del fatto che spero che si impari dagli errori del passato e magari venga conservato il segreto istruttorio, perché non so come la pensi tu, direttore, ma a me andare a leggere spifferi di un'inchiesta ancora in corso che ti porta a fare giudizi sommari è sempre stata una cosa che mi ha dato fastidio ai tempi della Juventus e continua a darmela adesso. È bene che le autorità facciano il loro lavoro con serenità, con tranquillità, il segreto istruttorio venga conservato e poi dopo si tirino le somme, qualsiasi esse siano.
Ah, certamente sì, questa è una considerazione che si impone, perché come già accaduto, tu hai citato il caso pregresso della Juventus, ma ce ne sono a bizzeffe. Il fatto che ci sia questo stillicidio di pezzi, di tronconi, di intercettazioni che devono essere ovviamente invece collegate nel contesto di un'inchiesta che è molto vasta ed è un'inchiesta provvidenziale, perché noi abbiamo bisogno di un calcio che ripulisca gli stadi dagli elementi che allo stadio non vanno certamente, come le cronache di queste ore ci raccontano, per sostenere la propria squadra, ma addirittura per fare affari ai danni della stessa propria squadra. Così come è importante, perché in questi giorni noi misuriamo due fenomeni. Uno, quello legato all'inchiesta milanese, così eclatante, che promette sviluppi ancora più clamorosi. Due, il ritorno prepotente del pubblico negli stadi, perché le statistiche e le cifre, i numeri ci dicono che nelle prime sei giornate di questo campionato è stata registrata una media di spettatori superiore ai 30.000 presenze a partita, che non si registrava da 27 anni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un desiderio, una voglia di seguire lo spettacolo del calcio diviso, dal tipo, tant'è vero che le immagini delle televisioni ci propongono sempre più spesso ritratti di bimbi, di famiglie, sì, di giovani, di ragazze e di ragazze sugli spalti. E quindi più che mai c'è la necessità di assicurare a chi allo stadio va per divertirsi, per gustare, per seguire lo spettacolo calcistico, un ambiente che ovviamente sia liberato da chi invece va per delinquere e chi ovviamente non se ne infischia di tutto quanto accade sulle tavole di gioco.
Però, direttore, questo pubblico che si vuole riappropriare dello stadio va protetto. È inevitabile. Ci sono due aspetti che a me danno fastidio. Il primo l'ho detto in apertura, il secondo è anche quando si generalizza, no? Quindi quando magari si parla di ultra o di gruppi organizzati come tutti criminali, anche questo mi sembra sbagliato, perché poi all'interno delle curve, all'interno i gruppi organizzati sono quelli che danno proprio la voce al calcio, no? Invece di un film muto ci sentiamo le voci grazie alle curve che cantano, che spingono, eccetera. Lì dentro però è inevitabile, stanno emergendo, perché lo dicono le carte, le intercettazioni, le indagini, purtroppo anche dei morti di recente, insomma ci sono delle infiltrazioni. Ora, cosa e chi si deve impegnare di più secondo te per andare a risolvere questo problema e permettere al tifo organizzato di tifare senza pregiudizi e di dare l'apporto senza infiltrazioni criminali e alla gente di poter andare allo stadio senza dover pagare cifre spropositate anche solo per parcheggiare fuori o per comprare all'interno dello stadio bevande, panini o qualsiasi altra cosa? È più lo Stato che deve dare una mano? Sono più i club che devono dare una mano? O ci vuole una collaborazione che magari in alcuni casi sembra non esserci per evitare problemi?
Ma lo sforzo deve essere congiunto, Vincenzo. Lo Stato sta facendo il suo dovere, la magistratura sta facendo e come il suo dovere, perché questa inchiesta ha scoperchiato veramente una sorta di vaso di Pandora e, ripeto, credo che ci saranno degli sviluppi nei prossimi giorni particolarmente interessanti e significativi, così come nelle società. Mi pare che noi abbiamo già avuto degli esempi di società che in prima linea sono impegnati per cercare di eliminare queste infiltrazioni criminali. Cito l'esempio della Juventus, cito l'esempio della stessa Lazio di Lotito. Deve essere uno sforzo congiunto, soprattutto perché nel momento in cui si registra un prepotente ritorno negli stadi degli spettatori, è chiaro che questi spettatori desiderino vivere l'evento agonistico, partecipare all'evento agonistico in una situazione di assoluta civiltà, di calma, di serenità. E qui si impone anche il discorso sulla questione, e so che questo è un tema che ti sta particolarmente a cuore, degli impianti, degli stadi, certo. Perché è evidente che se tu puoi seguire uno spettacolo calcistico in uno stadio confortevole, in uno stadio che ti consenta di non arrivare tre ore prima e soprattutto che ti metta a disposizione tutti i servizi necessari per goderti lo spettacolo, è un'altra paio di maniche rispetto alle situazioni che registriamo ancora oggi in alcuni impianti della stessa Serie A. Ovviamente il pensiero di ieri sera, abbiamo visto lo spettacolo meraviglioso, limitandoci all'ambito rossonero, della Bayer Arena, cioè l'arena del Bayer Leverkusen, che è uno stadio meraviglioso, così come questa sera l'Atalanta giocherà a Gelsenkirchen, che ha ospitato gare dell'ultimo europeo, in un contesto presumibilmente di un pubblico che non riempirà tutti gli spalti dell'impianto tedesco, perché sappiamo molto bene come lo Shakhtar, a causa della guerra, debba giocare in campo neutro. Però la Champions League, l'Europa League, la Conference League ci mostrano sistematicamente, quando le nostre squadre giocano all'estero, impianti meravigliosi, e in Italia invece contiamo sulle vite di lavoro.
La prima ad affrontare una problematica del genere in maniera abbastanza forte è stata la Juventus, direttore. Era il settembre del 2019 e lì ci fu la coraggiosa, possiamo dirlo, denuncia del club a firma di Andrea Agnelli, che poi portò a tutta una serie di problematiche che sappiamo, al tifo che diciamo in qualche modo smise di cantare all'interno della struttura, si cantava fuori, si cercava l'appoggio della società, magari il ritiro di qualche denuncia, ma la Juventus è andata avanti per la propria strada, non ha cambiato rotta, anche a costo di avere per anni uno stadio che in casa non cantava, il famoso teatro, no, di cui si parlava. Però ecco, ti aspetti questo dalle società, che siano le prime a denunciare anche a costo di dover aspettare un po' di tempo prima che le cose si sistemino e gli stadi continuino a cantare anche senza l'imposizione o il divieto da parte di pochi criminali?
Ma non c'è alternativa, Vincenzo. Credo che proprio lo evidenzi, lo rimarchi e ancora una volta di più lo ponga al centro della pubblica attenzione lo sviluppo di questa inchiesta. Non c'è nessun'altra alternativa.
Del resto, poi aperta e chiusa parentesi, è toccato un tema importante, è quello delle strutture. Se poi hai la struttura di proprietà, diventa anche più facile imporre le regole a casa tua, no? Perché altrimenti poi diventa il territorio di nessuno. A me viene da pensare per esempio al Maradona, che al momento le tribune sono del comune, la pista è della regione, il campo appalta al Napoli, e diventa un problema però così capire di chi è la responsabilità, no? Tanto che lo stesso Sala adesso vuole prendere un po' le distanze, però anche lì bisogna capire se c'è una corresponsabilità di tutte le parti in causa. C'hai il tuo stato di proprietà, è più facile imporre delle regole.
Ma non solo, ma poi se ne è parlato lunedì in occasione dell'assemblea di Lega, della novità che verrà introdotta presumibilmente nella prossima stagione del riconoscimento facciale degli spettatori. La tecnologia può contribuire in maniera determinante e lo ha già dimostrato per esempio la stessa Juventus quando ci sono stati episodi di razzismo all'interno del proprio impianto, identificando chi se ne era reso responsabile, così come a Udine. Ma guarda caso, ho citato due stadi che sono due stadi di proprietà, quindi dotati di strutture tecnologiche tali, all'avanguardia, tali da consentire questo tipo di prevenzione, di repressione di eventuali episodi di questo tipo. Ma stiamo parlando di due eccezioni, in un panorama invece che è assolutamente caratterizzato dalla necessità di avere impianti moderni e funzionali, anche perché è vero che la scadenza dell'ottobre 2026 è lontana, apparentemente, però è altrettanto vero che se entro quella data l'Italia non comunicherà all'UEFA i 5 stadi omologati UEFA 5 Stelle destinati ad ospitare l'Europeo 2032 in condominio con la Turchia, sarà la Turchia ad organizzarli da sola agli europei.
Esatto, questo sarebbe l'ennesimo smacco sui tanti che ci sono arrivati, tra cui anche il ritiro della sede di San Siro per la finale di Champions League.
Quella è veramente una sconfitta per Milano, perché sì, da qualunque parte la si guardi, la si esamini, la si analizzi questa vicenda, sono 5 anni, sottolineo 5 anni, che si sta parlando della questione San Siro, Inter e Milan che vogliono costruire il loro stadio, poi si fa retromarcia, poi interviene il comune, è una sorta di giro dell'oca. Ma alla fine della fiera cosa accade? Che l'UEFA, giustamente, non avendo garanzie sul fatto che dopo i giochi invernali di Milano-Cortina 2026 San Siro non venga sottoposto a lavori di ristrutturazione, revoca l'assegnazione della finale di Champions League, che garantirebbe alla metropoli lombarda un indotto, secondo calcoli per difetto, di circa 34 milioni di euro.
Esatto, questo è anche il danno economico oltre che d'immagine. Direttore, tornando invece, andiamo per ordine di orario, ecco, diciamo così, a Gelsenkirchen, come ricordavi tu, scenderà in campo l'Atalanta contro lo Shakhtar. Anche qui, ora vada o non vada, serve fare punti. Però è un'Atalanta che è sembrata un po' in ritardo in questa prima fase, anche se molto spesso l'Atalanta ci ha insegnato che parte magari a rilento, poi però trova il suo passo, la sua composizione. Poi del resto, quando cambi tanto, quando perdi anche giocatori un po' sul mercato, un po' per infortunio, diventa tutto molto più complicato. Che risposta ti aspetti oggi da Gasperini?
Mi aspetto una risposta europea, se vogliamo usare questo aggettivo, perché l'abbiamo visto in occasione del confronto con l'Arsenal, che è una delle più forti candidate a quantomeno al superamento della fase girone unico. L'Atalanta ha offerto una brillante prestazione al suo debutto nella nuova Champions League, sfiorando addirittura il successo. È vero, come tu hai detto, quando cambi molto, quando arrivano nuovi giocatori, quando devi fare i conti con infortuni del calibro di quelli occorsi a Scaldini, a Scamacca, che sono ancora ovviamente lontani dal ritorno in campo stante la serietà, la gravità degli incidenti che hanno subito, e poi adesso c'è Ian, poi Ruggeri e poi Brescianini che sono indisponibili, è chiaro che pur avendo un organico che ti consente di avere praticamente 2 titolari per ogni ruolo, l'allenatore debba fare i conti anche con l'inserimento progressivo dei nuovi. Ed ecco perché, per esempio, Kusunu, che è lo stopper, è il difensore centrale, che poi però può giocare benissimo terzino, è arrivato proprio dal Bayer Leverkusen, gioca questa sera titolare, ha offerto segnali molto confortanti in occasione della gara di Bologna. Ed ecco perché Gasperini si aspetta che Zaniolo recuperi definitivamente la migliore condizione, ma nel frattempo Samardžić, gran gol segnato al Bologna, l'ho dimostrato, sì, si sta inserendo in maniera progressiva nei meccanismi del gioco dell'Atalanta. Questa è stata, nelle prime 5 giornate, la peggiore terza partenza nell'arco delle 9 stagioni gasperiniane a Bergamo. Però tu lo rammentavi giustamente, Gasperini ci ha abituato a volte a partenze lente ed una squadra che poi esce nel prosieguo della stagione. Adesso per l'Atalanta è importante a Gelsenkirchen ottenere, fare un risultato pieno, perché andrebbe a 4 punti, perché ovviamente questo sarebbe carburante, sarebbe benzina per la squadra in vista poi del confronto in campionato con il Genoa.
A livello di ruolo, di impegno, di duttilità, Samardžić può essere il nuovo Koopmeiners per Gasperini?
O anche il nuovo Ilicic, a seconda, sì, ovviamente, sì, delle aspettative dei tifosi dell'Atalanta. Noi stiamo parlando di un giocatore che, quantomeno nelle ultime 2 sessioni estive di mercato, era stato al centro dell'attenzione dell'Inter, del Milan, della Juventus, ma non dire della stessa Inter, rammenterai, non rammenterà chi ci segue, che addirittura avesse sostenuto le visite mediche a Milano, e poi invece l'operazione trasferimento all'Udinese saltò. È un giocatore che è dotato di una classe purissima, lo ha dimostrato con quei gol che ha segnato, ed è un giocatore che può dare molto ad un attacco che conta già su Retegui e poi su De Ketelaere. Giustamente Gasperini ieri in sede di presentazione ha rimarcato come l'ex milanista si senta addosso adesso all'Atalanta, alla seconda stagione, ed è stato uno degli elementi più positivi in questo scorcio iniziale dell'annata sportiva. E quindi è una squadra che dispone di un ottimo potenziale, ma è una squadra che soprattutto in difesa deve risolvere il problema di una fragilità che è stata la causa di 12 gol subiti nelle prime 6 giornate di campionato. E per fortuna dell'Atalanta c'è un Carnesecchi che è già in forma splendida, altrimenti il gol a passivo sarebbero stati superiori.
A che punto sta Zaniolo, direttore?
Ma secondo Gasperini è sempre più vicino alla forma migliore. Ora vedremo quale sarà la formazione, che a volte Gasperini si diverte a rimescolare le carte, e vedremo questa sera quale sarà la formazione che manderà in campo. Però io credo che Zaniolo sia perfettamente consapevole di quanto ghiotta sia questa opportunità per rilanciarsi ai massimi livelli anche in chiave nazionale.
Certo.
Qual è il palcoscenico migliore di una partita di Champions League?
Questa sera invece tocca la Juventus sul campo dell'Ipsia, squadra assolutamente complicata da affrontare, con un Sesco che trova il gol praticamente appena sfiora palla, e dall'altra parte però c'è la Juventus che ha riabbracciato, almeno contro il Genoa, Dusan Vlahovic. Adesso bisogna dare continuità alla concretezza sotto porta da parte di Dusan. Però c'è un Thiago Motta che si diverte, più che si diverte, dà la sensazione di sapere talmente bene quello che vuole, quello che sa, che nell'ultima partita di campionato ha dato in anticipo la formazione e poi l'ha rispettata. Ieri al direttore di Radio Bianconera ha detto sì, la conosco la formazione, poi il direttore ha detto ma la sanno anche i giocatori, e ha detto certo che la sanno, e Cambiasso ha detto sì però non la dico. Quindi questa sicurezza che arriva da Thiago Motta e dalla Juventus nelle scelte, nessun dubbio, un'idea precisa, eppure credo che sia stata cambiata la sesta formazione su 7 partite, su 6 in campionato, che cosa ci racconta di una Juventus che piano piano sta trovando la propria identità? Mancano soltanto quelle 2-3 scelte che devono essere il dubbio da sciogliere per Thiago Motta, di un allenatore che sa utilizzare già da adesso la profondità della rosa per tutti gli impegni che ha la Juventus?
Ma guarda, intanto è una piacevole novità incontrare un allenatore che con questo spirito così propositivo e così positivo presenta gli impegni della sua squadra, addirittura come tu hai rammentato prima dell'incontro con il Genoa ha snocciolato la formazione, ieri ha fatto questa battuta alquanto felice quando ha detto Cambiaso la sa e quindi chiedetela a lui, cioè dà un'idea questo stato d'animo, proprio come sottolineavi, la consapevolezza della propria forza e soprattutto della chiarezza. Perché io credo che uno degli aspetti della gestione Motta che debba essere maggiormente apprezzata è la sua chiarezza di scelte, e questo fa un gran bene alla squadra, che ha capito come non esistano ruoli e posti fissi, titolari fissi, ma che ognuno si deve guadagnare sul campo questa qualifica, tant'è vero che il caso scuola è stato quello di Danilo, che è rimasto escluso dalle formazioni titolari del campionato per le prime 5 partite ed è tornato titolare in occasione dell'impegno di Marassi. E questo significa che la Juventus di Motta e Motta medesimo sia perfettamente consapevole delle potenzialità dell'organico a sua disposizione, gli piace molto stupire, fare delle scelte che potrebbero apparire quantomeno singolari quando chiama in causa in prima squadra Rui, che è uno dei tanti giovani cresciuti nella Next Gen, e invece sono scelte mirate, scelte consapevoli, scelte che valorizzano il giocatore a sua disposizione.
Scelte veramente ampie quelle che può fare Thiago Motta, tant'è che ti voglio fare una domanda, addirittura al top della condizione di tutti nella partita più importante tra il Diz, Vlahovic con Cesao e Nico Gonzalez, chi lasci fuori lì davanti?
Ah beh, sai, chi è meno in forma, perché è evidente che ogni allenatore, soprattutto l'allenatore della Juventus che è impegnato su più fronti, campionato, Coppa Italia, Champions League, Mondiale per club dal 15 giugno al 13 luglio, ammesso e non concesso che si faranno, nonostante i proclami tonitruanti di Infantino, ma qui non risulta che abbia ancora trovato 4 miliardi di euro di diritti televisivi, nonostante le presentazioni in pompa magna a Times Square. Ciò detto, è evidente che avere a disposizione questa gamma, questa possibilità di scelta aiuti l'allenatore, perché anche gli stessi giocatori, a mio avviso, in questo calcio fine anno domini 2024 sono perfettamente consapevoli che non esista più la differenziazione, la distinzione fra il titolare e la riserva, no, anche perché con le 5 sostituzioni e con il numero di impegni che devi onorare questa differenziazione non ha ragione di esistere, e quindi ognuno accetta il ruolo che l'allenatore gli assegna e tocca a ciascun giocatore dimostrare all'allenatore di meritare di giocare dal primo minuto.
Prima ti ho chiesto a che punto è Zaniolo, adesso ti chiedo a che punto è la Juventus di Motta, secondo te?
Beh, diciamo che il cantiere è ovviamente ancora aperto, perché 6 giornate di campionato e una partita di Champions League non bastano per definire e per affermare che il lavoro sia compiuto, che la squadra sia perfetta, che tutti gli ingranaggi siano oliati, però la direzione imboccata è quella giusta. Stiamo parlando della formazione imbattuta e con lei soltanto l'Empoli, signora al quale vanno tutti i complimenti del caso, perché da adesso sta facendo cose splendide alla guida della formazione toscana, soprattutto valorizzando i numerosi giovani talenti a sua disposizione. Stiamo parlando di una formazione che ha una difesa imbattuta, non ha subito un gol nelle 6 gare di campionato, che in Champions League è partita nel modo migliore e che cerca una conferma proprio sul campo di un'altra squadra molto interessante, molto intrigante, quell'Lipsia della Red Bull, che in questi anni si è imposta all'attenzione generale, scovando, lanciando talenti, alcuni dei quali poi rivenduti a peso d'oro. Ma a me piace moltissimo come gioca il Lipsia, non a caso anche in questa prima fase della Bundesliga è fra le protagoniste di vertice, e la mentalità. Se c'è un talento che abbia 16, 17, 18 anni, il Lipsia non esita a lanciare una mischia anche in Champions League. E sotto questo aspetto c'è un punto in comune con la mentalità di Thiago Motta, quindi ci aspetta una partita molto interessante.
Sono d'accordo, direttore. Il saldo dei punti, se non erro, è praticamente lo stesso del Bologna sotto la versione di Vincenzo Italiano dopo quella di Motta, però la scelta del Bologna è stata precisa, Vincenzo Italiano, perché alla prima esperienza in Champions del Bologna serviva un allenatore che aveva fatto comunque esperienze internazionali importanti. Vincenzo Italiano ha portato 2 volte in finale di Conference la Fiorentina, e oggi però c'è una prova del 9 veramente importante, perché insomma a casa del Liverpool ci vuole non una super prestazione di più per riuscire indenni.
Ah, certamente sì, però sai, vuoi mettere la soddisfazione in queste ore, i social grondano e i siti sportivi grondano delle immagini del sopralluogo del Bologna ad Anfield, Gianni Morandi che rievoca i Beatles, che ovviamente è presente a Liverpool. C'è questo entusiasmo, questa carica che da un lato coniuga la meraviglia, all'altro lato allo stupore e al compiacimento, perché dopo 60 anni il Bologna è tornato in Coppa dei Campioni, adesso si chiama Champions League, proprio nel 60° anniversario dello scudetto del 64, e a mezzanotte compirà gli anni. Quindi che cosa voleva e cosa poteva desiderare di più la società felsina, che merita questa grande soddisfazione? Poi sappiamo bene come dal punto di vista tecnico il Liverpool parta favorito, anche perché il suo avvio di stagione è stato particolarmente brillante, e poi c'è anche la curiosità di vedere in azione Chiesa, che dovrebbe nel turnover di slot essere in campo dal primo minuto e che già si sta ambientando benissimo a Liverpool, a giudicare dalle cronache del suo inserimento nella formazione dei Reds. Quindi davvero un'occasione storica, l'aggettivo non è abusato, e che il Bologna merita di vivere e di gustare dal primo all'ultimo minuto, dopodiché il campo ci dirà se la formazione rosso-blu sarà capace di una impresa sportiva. Ma sappiamo bene come siamo soltanto alla seconda giornata di questa Champions League girone 1. Quindi intanto complimenti al Bologna.
Assolutamente.
Si merita questa grande soddisfazione.
Insomma, come diceva qualcuno, comunque vada sarà un successo. Dai, chiudiamo
sì,
così.
Hai detto bene, hai detto molto bene.
È così. È così, e quindi veramente un abbraccio a tutti i tifosi del Bologna. Oh, intanto a proposito di tifosi, prima di salutarci, direttore, andiamo a sentire un po' le voci dei nostri amici che nel frattempo ci hanno ascoltato e vogliono dire la loro. Vai con la nota audio, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, sono Arian da Milano.
Ciao Arian.
Parlando della costruzione dello stadio, sono dell'avviso che è colpa nostra anche se non si fanno gli stadi in Italia, perché di comitati di no se ne fanno subito a migliaia, però sono sicuro che siamo in più quelli che vogliono gli stadi nuovi in Italia, però non ci facciamo sentire, non facciamo ricorsi come fanno quelli che sono contrari o quelli che vogliono pubblicità politica. E quindi se i nostri stadi sono così brutti è anche colpa nostra.
Che dici, direttore, di questa autodenuncia di Ari?
Ma sai, è una considerazione pertinente a mio avviso, perché stiamo parlando di una situazione, peraltro l'intervento dell'ascoltatore denota la sensibilità sua e di molti altri appassionati al problema, alla problematica che assilla il calcio italiano. Io aggiungerei anche le difficoltà di ordine burocratico, amministrativo, politico, come ricordava lo stesso ascoltatore poc'anzi, perché se io penso alla vicenda dello stadio di Firenze, che Commisso voleva costruire a sue spese, e stiamo parlando di un imprenditore che nell'arco di 5 anni ha investito, cioè speso per la Fiorentina, più di 450 milioni di euro, realizzando peraltro quel meraviglioso gioiello dell'impiantistica sportiva internazionale che risponde al nome di Viola Park. Perché non è stato consentito a Commisso di realizzare il suo stadio? Perché l'avrebbe costruito alle porte di Firenze e perché evidentemente non sarebbe stato ristrutturato il Franchi. Ma adesso per due anni la Fiorentina gioca in un impianto dimezzato, con tutte le conseguenze che riguardano anche i mancati incassi al botteghino. Vogliamo parlare di Roma? Di Roma e Lazio? Quindi se non c'è una volontà politica di affrontare e di risolvere la questione, perché è inutile poi quanti bla 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 abbiamo registrato in questi anni, promesse di intervento, di snellimento delle procedure burocratiche, eccetera, eccetera. Poi però arrivi al dunque e scopri che soltanto in alcune notevoli, fantastiche eccezioni, cito per esempio in ordine cronologico l'ultima di Bergamo. Bergamo nel 2017 l'Atalanta compra lo stadio dal comune e nell'arco di 7 anni, con un investimento privato di 100 milioni di euro, mostra al mondo quel gioiello che è il Chievi Stadium, che ha ricevuto anche complimenti dell'UEFA prima che si iniziasse la Champions League. Bergamo, Torino, Udine, Sassuolo, cioè Reggio Emilia, Mapei Stadium, Frosinone, Benito Stirpe. E poi?
Poi nulla. Però vedi, volere e potere, se uno vuole organizzarsi in qualche modo e dribblare o comunque trovare un accordo con la burocrazia, qualcosa si può fare. Invece qua c'è la sensazione a volte che non ci si riesca a trovare una soluzione. Io invece ho fatto l'esempio di Roma, che è pertinente. Comincio a pensare che magari Fredklin potrebbero un domani essere costretti a lasciare, perché non sono riusciti a fare gli affari che volevano fare a Roma, anche per la stessa problematica. Chi lo sa come è stato per Pallotta.
Adesso poi che hanno acquisito l'Everton, stiamo parlando di una... È vero che la società inglese, il club inglese in questo momento versa in condizioni complicate, però è altrettanto vero che gli spazi per intervenire, per investire nel corso del tempo sono enormi. E soprattutto in materia di stadi è chiaro che nel Regno Unito non ci siano le stesse difficoltà, gli stessi ostacoli che invece vediamo nel nostro meraviglioso paese.
Tanti testuali, ti leggo soltanto l'ultimo che è arrivato in ordine di tempo. Direttore Marco da Vicenza, che dice: il Milan ha grossi problemi in difesa, manca totalmente la copertura del centrocampo quando non è in campo Fofana. Ieri sera ennesimo gol subito allo stesso modo, cross e punta che segna in mezzo ai due centrali, come con il Torino, Parma e Lazio. Nel gol Boniface manca totalmente la copertura da parte di Musa e Loftus-Cheek. Insomma, un po' di polemiche. In Champions bisogna fare ambo le fasi, non si affrontano Lecce o Venezia, Inter molto bene ma contro una squadra di livello basso. Vedremo goleate ad ogni turno, tutti attaccano, nessuno difende. Che ne pensate?
Livello basso, il Bayer Leverkusen, che il 22 maggio a Dublino si presentò avendo alle spalle 51 partite senza sconfitta, avendo appena conquistato il titolo della Bundesliga, e di lì a 4 giorni avrebbe conquistato anche la Coppa di Germania. Il livello è altissimo del Bayer, l'abbiamo visto quando si era sua organizzazione di gioco, e io credo che non si debba commettere l'errore, come spesso accade, di passare da una euforia e da un eccesso di elogi susseguenti la grande vittoria nel derby e il 3-0 al Lecce maturato addirittura in 5 minuti, a critiche eccessive, perché il Milan deve ripartire dal secondo tempo di Leverkusen. Certo che nel primo tempo ci sono stati degli errori, a parte il fatto che Boniface ha segnato all'inizio della ripresa, ma soprattutto io credo che il Milan abbia capito sulla propria pelle che se tu in Champions League concedi un tempo ad un avversario di questa caratura, poi è difficilissimo recuperare, poi ci si aggiunga anche il netto evidente errore arbitrale e la frittata è fatta.
È così, direttore, tempo e pazienza. Grazie come sempre, direttore Xavier Cobelli, a mercoledì prossimo, ciao direttore.
È stato un piacere, grazie a te Vincenzo, buona giornata.
Un abbraccio al direttore, noi torniamo tra poco, comincia il Rotocalcio e oggi insomma tanti approfondimenti, ovviamente andiamo ad analizzare molto da vicino la questione curve, ma anche Juventus con Mirko Nicolino più tardi, poi come sempre il finale affidato alla Lenval Negri, e nel frattempo altri approfondimenti, quindi vi aspetto.